Abbiamo, penso che questi ultimi capitoli del Vangelo di Luca possiamo prenderli anche con più calma, tranne una volta, penso che possiamo fare addirittura un capitolo per volta, quindi possiamo dedicare un po' più tempo magari alle cose che avete, abbiamo accumulato o che sono restati indietro. Allora, stasera ci dedichiamo, cioè ci presentiamo solo un attimo brevemente il percorso del capitolo 19. Che conclude per un verso la lunga sezione centrale del Vangelo secondo Luca, che abbiamo chiamato la sezione centrale o la sezione del viaggio a Gerusalemme, perché all'interno di questo capitolo si è arrivati ormai alla meta che l'Evangelista dice che ci si era prefissi nel capitolo 9, quando comincia, 9, verso 51, quando comincia questa sezione del viaggio a Gerusalemme. L'ultimo pezzo della sezione del viaggio è la prima metà del capitolo 19, che contiene l'episodio svoltosi a Gerico, come quello immediatamente precedente, quello del cieco, quello di Zaccheo, di questo capo dei pubblicani, per l'Evangelista è soprattutto un uomo arricchito ingiustamente, arricchito a spese degli altri, arricchitosi violentemente, arricchitosi prepotentemente, è un emblema quindi di quella ricchezza iniqua di cui parlava, come abbiamo visto, il capitolo 16, no? Nella parabola così strana dell'amministratore disonesto. L'episodio di Zaccheo, che è quello di un uomo arricchitosi in questo modo, che passa attraverso la prepotenza o l'impoverimento degli altri, il quale non a caso dall'incontro e dalla conoscenza con Gesù diventa una persona capace di, invece che di accumulare o di ammucchiare come aveva fatto fino a quel momento, diventa una persona capace di dividere quello che ha e di fare giustizia delle cose o riparazione delle cose compiute, delle prepotenze compiute. Non a caso la conversione, l'incontro con Gesù come producente, una conversione, viene identificato con questa conversione, dalla ricchezza alla povertà, dall'accumulo alla divisione, dalla dedizione di sé al successo e al benessere economico, alla scalata economica, viene invece dedicato al servizio, rovescio esatto, al servizio dei poveri. È una interessante versione tipicamente lucana della conversione, cioè l'incontro e la conoscenza personale di Gesù, l'incontro con Gesù visto come conoscenza personale, come appuntamento in un luogo, in questo caso nella sua casa, come un incontro a quattro occhi, come un'intimità o una comunione. Tutte cose che sono poi tipiche del nostro vocabolario cristiano, si dice che produce questo effetto. Ecco, Signore, io do la metà, 50-50. Sfido qualunque cristiano, o così dicente, sedicente cristiano, a fare un ragionamento di questo genere. 50-50. Quando io dico che alla mia gente, ai miei parrocchiani, che è un'offerta, per essere un'offerta deve essere un sacrificio, un taglio, non deve essere dare le briciole, mi si offendono perché dicono che, ecco, adesso vuole giudicare dalla quantità. È il segno chiarissimo che questa mentalità capovolta, no, del modo di concepire la vita, non più per il possesso e per l'acquisto, ma invece per il dono e per la divisione, di là da venire, chiaramente, perché qui si vengono suggeriti, come vedete, dei criteri che significano fare a metà, condividere 50-50, cose che noi, nessuno di noi penso si sia mai sognato di prendere sul serio, no? Perché dopo ci si difende dicendo che queste sono esagerazioni, insomma, quello era un caso particolare, no? Un caso speciale, e così. Ecco. E poi ancora più clamoroso è quel che dice subito dopo come riparazione delle ingiustizie compiute, cioè siccome mi sono arricchito a spese degli altri, a coloro ai quali ho sottratto restituisco 4 volte tanto. Anche qui la giustizia vorrebbe altrettanto. Ad esempio si dice 4 volte tanto. Che significa precisamente l'aver fatto ormai il passo, essere passati dall'altra parte, l'aver fatto ormai il passo che noi chiamiamo della autoesproprio volontario della povertà. Ecco perché poi si dice che questo è un episodio di conversione, non semplicemente di un ladro che ha rubato, il quale restituisce il mal tolto. Non a caso ci sono queste differenze così eclatanti rispetto a questo che noi penseremmo l'immagine di uno che restituisce il mal tolto. Qui un'altra cosa è che, avendo scoperto un'altra sorgente di benessere, di ricchezza, che ha cambiato l'orizzonte e l'orientamento della vita, chiaramente dopo succedono di queste cose qua. L'episodio di Zaccheo, dunque, come episodio di conversione, redatto in termini tipicamente lucani, cioè insistenti sulla conversione come manifestantesi attraverso delle scelte eclatanti, delle scelte significative, delle scelte impressive, impressionanti sul piano economico. Poi c'è come ultimo materiale di questo contenitore del viaggio, che è la sezione centrale dell'opera lucana, c'è questa parabola delle monete, parabola dei soldi. Un altro evangelista, precisamente in Matteo, si chiama la parabola dei talenti, che è un'altra misura di denaro, di somme, di cifre, di denaro. Ecco, qui si parla delle mine, che è un altro tipo di moneta, come il talento, ed è una parabola, cioè un racconto inventato dietro il quale e le caratteristiche del quale ci sta quello che Gesù voleva dire, cioè un messaggio, un detto, una sentenza, un pronunciamento caratteristico di Gesù per i suoi discepoli. E qui la parabola si muove da un caso ad un altro caso, ad un altro caso, in tre casi di affidamento di un capitale da amministrare. Quella cosa su cui è imperniato il racconto è precisamente l'amministrazione di un capitale non proprio, quindi affidato in gestione, e la cui amministrazione viene fatta in modo come se fosse proprio, cioè in modo interessato, attivo, coinvolto, in alcuni casi, due o tre, e invece nel terzo caso viene fatto in modo indifferente, non coinvolto, burocratico, senza cioè un interessamento, un coinvolgimento personale, ed è questo il caso che viene poi stigmatizzato, cioè colpito dal raccontatore della parabola, e questo è il caso messo alla berlina, come si dice, no? Cioè messo in mostra come il come non si deve fare, cioè come il prototipo del peggio. Si scopre da qui allora il messaggio nascosto della parabola, che poi l'Evangelista si premura di esplicitare in una frase, in un detto di Gesù, messo come sigla finale della parabola, come cornice, il versetto 26. A chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Un chiarissimo gioco di parole, quindi sentenza, slogan, come diremmo noi oggi, no? Condensata e provocatoria, appunto basata sul gioco di parole, no? Chi ha sarà dato, chi non ha sarà tolto, il parallelismo. Ora, alla luce del racconto precedentemente narrato, si vede molto bene che quella frase, che presa da sola, no, sembrerebbe un gioco di parole, in realtà si riferisce proprio a questa cosa, cioè al dire che chi ha voglia di impegnarsi, di coinvolgersi, che si butta, che si mette dentro, che si impegna, che si espone per la sua risposta, per una risposta ai doni ricevuti, quindi il discepolo attivo, impegnato nel sviluppo, nella crescita, nell'investimento dei doni ricevuti, crescerà sempre di più nella fedeltà al Signore, mentre chi non ha intenzione, non ha voglia di fare questo, gli sarà tolto anche quello che ha, cioè non è che resta lì dov'è, ma retrocede. Come dire, insomma, che senza la creatività, l'impegno, il coinvolgimento personale, il rapporto con Gesù o la sequela, la sequela di Gesù, non funziona, non è possibile, cioè una fede cristiana di tipo statico. Ecco, qui ci sarebbero molte questioni da fare sul nostro cristianesimo convenzionale, o appunto vissuto di rendita, oppure statico, abitudinario, che come tale significa perdere anche quello che gli arriva. Secondo questo significa, cioè, la morte, la cessazione della sequela. E la seconda parte invece del capitolo 19 è l'inizio, dal versetto 28, precisamente 29, l'inizio della sezione del Vangelo di Luca ambientata a Gerusalemme, che è l'ultima sezione dell'opera. Infatti la seconda parte del capitolo 19 racconta l'ultima tappa di avvicinamento alla città, dalla parte del colle degli Olivi, e poi lungo la discesa del colle il lamento su Gerusalemme, che anticipa il contenuto del discorso di addio del versetto del capitolo 21, e poi l'ingresso nella città, anzi, secondo Luca, non tanto nella città, quanto nel cuore della città santa, e cioè nel Tempio. Nel Tempio, infatti, si svolge l'ultimo ministero di Gesù, secondo Luca. Primissimo ministero in Galilea, la parte più lunga, più centrale, più pesante, più importante del ministero di Gesù secondo Luca, o del Vangelo secondo Luca, la sezione centrale, quella del viaggio, vietata nel contenitore del viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, e l'ultima sezione è invece ambientata non tanto a Gerusalemme, quanto in quel cuore di Gerusalemme che è il Tempio. Il Tempio è ritenuto concordemente da secoli la dimora, la casa, l'abitazione della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, di cui quello era, diremmo noi oggi, il sacramento, il monumento, la visibilità, la tenda, come la si chiamava ai tempi dell'esodo, ai tempi del nomadismo di Israele, prima dell'insediamento su una terra. Si tratta dunque del ciclo narrativo finale del Vangelo di Luca, che è ambientato nel Tempio di Gerusalemme. La seconda parte del nostro capitolo 19 introduce direttamente questa sezione finale dell'opera, dicendo appunto dell'avvicinamento, poi dell'entrata nella città, avvicinamento, ammonimento, entrata nel Tempio, perché è al Tempio che si dirige il cammino di Gesù. Ricordate che Tempio come casa del Padre suo, come la sua casa, quindi gli era già stato nel Vangelo di Luca anticipato fin dal secondo capitolo come il suo punto d'arrivo. Ricordate lo smarrimento nel Tempio di Gesù ragazzetto, capitolo secondo di Luca, no? Il quale, quando gli fanno notare che insomma lo avevano perso, reagisce in una maniera stupefacente, che prende il contropiede i suoi genitori dicendo come avete perso, dove volevate che fosse, nella casa del padre mio, nella mia casa. Ecco, siccome questo era già stato anticipato nel prologo, diciamo così, nella introduzione del Vangelo secondo Luca, poi nello svolgimento dell'opera, questo anche proprio in tutto il Vangelo, questo sarà il punto d'arrivo del suo viaggio, del suo itinerario, che quindi è un itinerario verso Gerusalemme, precisamente, più precisamente, verso il Tempio, e che perciò comincia, come si vede qui nel capitolo 19, con la presa di possesso del Tempio. Un gesto sicuramente scandaloso e clamoroso a cui Luca non dedica l'attenzione degli altri evangelisti, perché se la cava con due righe, come una cosa detta di passaggio, ma che in realtà è, secondo Matteo, secondo Marco, e quindi anche qui secondo Luca, è l'apertura ufficiale, l'inaugurazione, l'inizio del ministero di Gesù a Gerusalemme, cioè della terza e ultima parte del suo Vangelo, del Vangelo secondo Luca, che è ambientata nel Tempio e dà origine immediatamente, si svolge immediatamente come una forma di dibattito invece che di predicazione, di scontro, di controversia, di conflitto. L'inizio di questa serie di controversie, come si chiamano, no? Questi racconti di conflitto, l'inizio di questa serie di controversie è precisamente la presa di posizione sul Tempio, che più che una presa di posizione dovrebbe essere chiamata una presa di possesso, appunto alla luce di quella frase, la casa del padre mio. Sapevate che io devo occuparmi dell'azienda, della casa, facendo il padre mio. Alla luce di questo si imposta tutta la presenza di Gesù a Gerusalemme. Il nostro capitolo 19 lo accenna, quindi già introduce, prepara, ambienta, costruisce l'ambiente, no? Nel quale si svolge, poi si svolgono gli interventi di Gesù, i conflitti, le controversie, in mezzo al Tempio, negli ambienti del Tempio, nel recinto del Tempio, proprio a dire che, a rivendicare, non so, da parte di Gesù, il Tempio come sua casa, casa del Padre suo, cattedra del suo insegnamento, luogo sul quale egli ha diritto di giurisdizione, manifestazione quindi della sua pretesa di essere, come avrebbe detto poi il Vangelo di Giovanni più esplicitamente, la sua pretesa di essere il Tempio, Cesare lui stesso, il Tempio vivo del Dio vivo. Ecco, non si dice ancora questo così esplicitamente nel Vangelo secondo Luca, come lo si dice nel Vangelo secondo Giovanni, però, ecco, siamo in quest'ordine di idee, perché l'ultima parte, la più culminante del magistero, dell'insegnamento, del ministero di Gesù, viene da Luca ambientata nel Tempio. Ogni giorno insegnava nel Tempio, dice il versetto 47, l'ultimo, il penultimo anche, del nostro capitolo 19. Ogni giorno insegnava nel Tempio. Così questo capitolo appare per metà, dunque, appartenente alla sezione del viaggio e ai materiali di insegnamento di Gesù, che abbiamo visto caratteristici di tutta la sezione del viaggio a Gerusalemme, con gli ultimi due pezzi, che sono quelli di Zaccheo, la conversione di Zaccheo e la parabola delle monete, dei capitali affidati dal ministero. E per l'altra metà introduce praticamente la grande serie di capitoli 20, 21, 22, 20, 21, 22 già il racconto della passione, 20, 21, che sono i racconti della conflittualità, degli scontri, delle controversie tra Gesù e i suoi i rappresentanti dell'autorità religiosa sul Tempio, che capiscono molto bene dal suo modo di comportarsi, di parlare, capiscono molto bene che egli è venuto lì con la pretesa di essere il padrone di casa. E da allora dicono: ma tu chi credi di essere? No? E comincia così il rendiconto finale, la resa dei conti finale tra il modo di parlare e di agire di Gesù e la religiosità dell'ambiente in cui Gesù è vissuto ed operato, e in modo particolare della capitale di questo modo di pensare, di questa religiosità, che era non tanto e non solo la città santa di Gerusalemme, quanto il suo cuore centrale, cioè il Tempio. Attorno dunque a questo ordine di idee, no, che Gesù sostituisce il Tempio, subentra al Tempio, ne prende possesso, nel senso che insedia, e quindi è lui che diventa o vuole diventare non tanto e non solo il padrone del Tempio, quanto il gestore del Tempio, non tanto il gestore solamente, quanto colui che è destinato ad essere quello che a diventare lui con la sua persona, quello che il Tempio come sacramento, come monumento rappresentava, cioè la dimora, l'abitazione, la presenza reale di Dio in mezzo al suo popolo. Questa sarà una poi delle grandi idee, dei grandi annunci, delle idee del cristianesimo primitivo, della predicazione cristiana primitiva, quella cioè che Gesù è il nuovo Tempio, è delle pietre vive che, poggiando su di noi, costruiamo insieme con lui un nuovo tempio. Ecco, questo sarà uno dei grandi annunci del Nuovo Testamento. Nel Vangelo secondo Luca lo si vede anticipato per Gesù, in quel modo che vi ho detto, che poi sarà esplicitato più chiaramente nel quarto Vangelo. Questo è un po' il pezzo che avremo di fronte da percorrere un po' con più calma, perché capitolo solo, questi sono i pezzi, quattro praticamente pezzi che lo compongono, presentazione globale, poi ci passate un po' di intro con calma da voi. E così, cominciando da stasera, penso che avremo un po' più di tempo, no? Per le cose rimaste dei capitoli passati nel senso dentro i quali dovevamo passare, non perché li abbiamo oltrepassati, che dentro i quali dovevamo passare per aiutarci a cogliere le chiamate, i messaggi che trasmettono, no? Ecco, possiamo cominciare subito dai capitoli che avevamo per stavolta, oppure da quello che era rimasto indietro.
Io non ho detto, quello che hai detto stasera sul 19. Quanto Zaccheo, no? Deve restituire il 50% di quello che è la sua ricchezza.
No, restituisce il 400%.
Di quel che ha rubato.
Ha rubato, però il 50% deve darlo.
Divide di quello che ha.
Allora,
dice restituire il 400%.
Però delle sue ricchezze deve fare metà, ho capito bene. Luca insiste molto sulla ricchezza come iniqua,
sì.
Malvada. Allora, se la ricchezza è iniqua e malvada, perché Gesù gli dice di restituire solo il 50%?
Non dice di restituire.
Di dividere, insomma.
E lui, innanzitutto non è Gesù che glielo dice, è lui che dall'incontro con Gesù capisce cosa è la risposta adeguata. Il verbo restituire è legato non al 50%, ma al 400%. E di qui dove si vede molto bene che esiste una giustizia violata di cui si è preso coscienza in maniera talmente cruda, talmente profonda, che uno per riparare non fa più pari, cioè non segue più la regola del tanto mi dà tanto, ma del quattro volte tanto. Indica chiaramente una conversione di vita, un cambio di orientamento, non significa solo la riparazione sul piano della giustizia, ma questo slancio quadruplicato, per così dire, sottintende in maniera implicita precisamente l'orrore della scoperta di avere dedicato la vita a frodare, come dice qui. Allora la risposta a questo orrore è precisamente questo slancio quadruplicato, che riguarda la giustizia, ma non è più la misura del pari, la misura del, no? Tanto frodato, tanto restituito. E da qui si vede che in gioco non c'è solamente questo, non c'è solamente la giustizia, ma proprio la conversione di una persona, il cambiamento di orientamento della vita, esattamente il contrario di quello di prima. E l'altra metà della frase si riferisce invece a quel dividere a metà che viene subito dopo. fatta la riparazione delle ingiustizie commesse, viene subito dopo che tutto quello che hai non è tuo, è metà tuo e metà degli altri, che di nuovo riflette un'altra mentalità che non è più solamente quella dell'elemosina o dell'offerta, ma è quella della condivisione, cioè del fare casa comune con i poveri.
Però hanno una vede ricco, dice di vendere tutto, cedere tutto.
Sì.
E a questo la metà, può darsi a una tabella ricco che avesse detto
no, non chiede Gesù la metà,
può darsi che l'avrebbe anche seguito.
Ma non è Gesù che chiede la metà, è
Gesù
lui che dà la metà.
Non chiede niente, prima di tutto. Poi, ciò che qui viene detto non è la metà, ma il 400% innanzitutto.
Cosa può darsi? Può darsi che non abbia mai fatto niente questo.
Il che vuol dire... No, no, se lo dice vuol dire che lo ha fatto.
Se lo può, può darsi.
No, ma non si è reso conto di aver
rubato la bocca. Si dice che Zaccheo è un capo dei pubblicani. Essendo un capo dei pubblicani vuol dire che è un banchiere, non un bancario, ma un banchiere. Quindi uno di quelli che hanno accumulato parecchio. Questo significa per quei tempi. Da qui... La rivolta, la rivoluzione copernicana dall'accumulare al sottrarre. Questa è la prima cosa che viene messa in evidenza e che è precisamente un capovolgimento come quello chiesto al giovane ricco dopo avergli domandato se aveva osservati i comandamenti, perché la differenza fra Zaccheo e il giovane ricco è che Zaccheo non ha osservato i comandamenti, quindi c'è la riparazione da fare.
Però in un certo senso il giovane ricco che i comandamenti li aveva osservati, alla fin fine Gesù chiede ancora
dice,
di più.
Esatto,
chiede ancora
dice,
di più di quello che chiede
no,
o che
chiede
accetta da... A Zaccheo non gli chiede niente, perché è Zaccheo che dice io do la metà dei miei beni e per quello che ho frodato do 4 volte tanto. Quindi è lui che si esprime.
Sì.
Mentre nel caso del giovane ricco è Gesù che gli chiede, cioè che gli pone quella condizione lì per essere perfetto, no? Cioè quello di dare via tutto. Nonostante che lui avesse osservato i comandamenti.
Sì, apposta. Io ho detto che oltre al 400% della riparazione, non è un caso che Zaccheo prometta solennemente di fare da quel momento in poi una gestione dei beni di tipo non proprietà, ma condivisione. Ora, ciò che Gesù chiede al giovane ricco, e in quel caso glielo chiede, è precisamente l'autoesproprio volontario. Che gli dice, vai, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, precisamente come qui.
No, non è precisamente, è diverso, scusa, perlomeno per quello che riusciamo a capire, noi, io. Cioè, di qua a Zaccheo gli dice, oggi la salvezza è entrata nella tua casa, accettando per buona la proposta che fa Zaccheo, cioè primo di condividere per metà i suoi beni con gli altri, secondo per riparare 4 volte tanto la frode che ha fatto, no? E Gesù lo prende per buona questa proposta, cioè queste condizioni, perché gli dice oggi la salvezza è entrata nella tua casa, quindi vuol dire che va bene quello che ha proposto di fare Zaccheo. Di qua invece nel giovane ricco Gesù gli chiede di dare via tutti i suoi beni, cioè non di fare metà a metà.
Ascoltate, questo è un ragionamento matematico.
Sì, ma io discuto che probabilmente qua
matematico. Qui non stiamo parlando di matematica, ed è significativo che noi la prima cosa che ci venga in mente è quella di fare i conti. anche queste significative. Adesso abbandoniamo per un attimo la logica dei conti, trasferiamoci nella logica del Vangelo e voi vedrete che se Gesù dice al giovane ricco vai vendi tutto quello che hai, da quel che segue, cioè dal fatto che lui non lo fa, e dalla spiegazione che ne dà l'Evangelista perché era molto attaccato ai suoi beni, si capisce che Gesù gli dice così precisamente per andare a colpire direttamente il suo punto debole, cioè per chiedergli la conversione. La conversione era per lui precisamente attaccato ai suoi beni, vendere, cioè esattamente l'opposto.
Ma se gli avesse chiesto la metà dei suoi beni, può darsi che lui ci avrebbe anche fatto un pensiero di buona volontà, ma cioè di fatto Zaccheo non dice do via tutto, do la metà,
vero?
Cioè,
no, il ragionamento matematico ci porta fuori strada. Il ragionamento matematico ci porta fuori strada perché è un ragionamento quantitativo.
Sì, ho capito.
Invece il linguaggio evangelico è qualitativo, non quantitativo. In tutti e due i casi è la stessa qualità della vita che viene proposta, non può essere un'altra qualità. Sia in Zaccheo, di cui si dice che è entrata la salvezza nella sua casa, cioè è successo quello che doveva, sia nel caso del giovane ricco, che poi non succede, ma è quello che Gesù gli chiede, è la stessa qualità della vita. Cioè in tutti e due i casi si chiede l'autoesproprio volontario, si chiede la povertà, si chiede diverso modo di concepire la vita, tant'è vero che anche il 400% è qualcosa di assolutamente inconcepibile, che presuppone come mentalità il capovolgimento di quella matematica, altrimenti è un assurdo. Se Gesù avesse chiesto al giovane ricco di dare ai poveri il 400% di quello che aveva, era la stessa logica. Invece gli dice di dare il 100% di quello che aveva, precisamente perché gli aveva chiesto prima se aveva osservato i comandamenti. Poi se gli dice di vendere tutto quello che ha, cioè il 100%, diremmo noi oggi in termini quantitativi, è precisamente per rivelargli dove è la sua malattia. Cioè per snidarlo, per tirarlo fuori da dove lui era prigioniero, per stanarlo, gli dice precisamente qual è il suo punto debole, gli rivela precisamente il suo punto debole, che è il possesso, la proprietà. Dunque gli chiede l'autoesproprio, esattamente l'opposto. Ora, qui è la stessa mentalità che viene prodotta come effetto dell'incontro con Gesù in Zaccheo, perché soltanto con una mentalità di questo genere, cioè dell'autoesproprio volontario, si può fare 50 e 50, cioè al di là della matematica, fare della propria vita una condivisione della sorte dei poveri, che vuol dire espropriarsi. È la stessa cosa che qui viene detta, con la differenza che la formulazione quantitativamente è differente. Perché la formulazione quantitativamente differente? Perché è quantitativamente diversa la situazione della persona a cui sono dirette le proposte evangeliche. Nel caso del giovane ricco, ciò che serviva per fargli capire era dirgli così, cioè dirgli se ti manca una cosa sola. Ma è una, ma è tutto. E cioè questo. Tu sei prigioniero di questa mentalità. Tu sei prigioniero del possesso e quindi dell'idolatria. Solo liberandoti di questa, tu puoi seguire. Qui, siccome si tratta di un'altra persona, in altre condizioni di vita, non si dice che cosa deve fare, ci si invita a casa. Interessante anche questo stile, no? Si invita a casa. Ed è dall'aver fatto gratuitamente questo dono salvato, trae le conseguenze, dà la sua risposta. Ben diversa la situazione del giovane ricco, il quale non si sente affatto peccatore, ma invece si sente un bravo ragazzo.
Secondo me no, perché quando gli dice maestro buono, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Lui già ce l'ha dentro, non sa che cos'è che gli non lo tiene. Secondo me è un po' in mala fede quando arriva lì e gli dice maestro buono.
No, perché non risulta che lui abbia fatto, altrimenti risulterebbe che dalla risposta di Gesù che sarebbe stato in mala fede.
Ma a me mi sembra che invece della risposta di Gesù mi viene proprio fuori, perché dice allora prima parte da questa cosa che dice sì, hai osservato i comandamenti, bene, però che lui forse non lo so, a me mi sembra più invece più in mala fede, che già lo sa dall'inizio, che non mi sembra così tranquillo quando va lì,
Dal testo,
se gli chiede che cosa devo fare, vuol dire che secondo lui
cosa gli deve fare per avere la vita eterna, era l'ideale supremo, questo, di tutte le persone per bene. Non a caso viene chiamato un notabile. Notabile vuol dire che era una persona nel giro, diciamo, dei, oltre che dei ricchi, delle persone che erano molto devote alla matrice religiosa a cui apparteneva, no? Ora, una delle loro caratteristiche, probabilmente era un fariseo, da quel che si capisce, era precisamente questa: il massimo, raggiungere il massimo possibile della perfezione. Che della perfezione vuol dire del perbenismo. Tant'è vero che Gesù più di una volta ebbe a richiamare questo equivoco nella spiritualità farisaica, no? Del perbenismo, dell'equivoco. E tant'è vero che una delle parabole inventate da Gesù è basata proprio su questo. La parabola dei due uomini che vanno a pregare il Tempio dice che il fariseo prega così: ti ringrazio che io sono meglio degli altri. Il loro ideale era il confronto degli altri, il meglio in questo senso. Quello che questo tale chiede è: cosa devo fare per essere in cima a tutti, il primo della classe? E Gesù lo riconduce prima di tutto al codice dell'alleanza, a quello che era per un buon giudeo il metro con cui misurare. Quando si accorge che misurato con questo metro lui si è già misurato e quindi dal suo perbenismo, dalla sua prigionia non esce, allora lo richiama su quello che è il suo punto debole, per farlo precisamente uscire. Ed è proprio qui dove si rivela l'uomo, la persona, insomma, che aveva una religiosità fasulla, che conviveva tranquillamente con un'idolatria totale. Dunque aveva una religiosità pervenuta. Tanto è vero che, portando il dito, mettendo il dito sulla piaga, lì casca l'asino. Che fosse in malafede non risulta da nessuna parte, ma che fosse un perbenista o uno dalla religiosità fasulla risulta da tutto il racconto, almeno in Luca. Sembrerebbe un tipico rappresentante del fariseismo, cioè di questo culto dell'osservanza dei precetti biblici, che inteso in modo legalista, cioè puramente burocratico, non toccava il cuore e quindi permetteva di essere all'esterno e nelle intenzioni un ricercatore della perfezione, ma poi nella realtà, nella sostanza, di essere prigioniero dell'idolatria. Ma la differenza tra i due personaggi è precisamente Luca, precisamente questa, che uno è una persona per bene, l'altro è il capo dei pubblicani, cioè di quella categoria di persone che erano ritenuti malfamati e pubblici peccatori precisamente dalla gente come il giovane ricco. Quindi sono due persone agli antipodi come posizione di partenza. E non è un caso che il perbenista viene smascherato come tale e il peccatore invece viene accolto e perdonato come tale, ma la reazione è completamente diversa. Il perbenista smascherato si difende, si chiude. Il peccatore, che non ha bisogno di essere smascherato perché lo sa bene chi è, che si trova gratuitamente accolto, ha una reazione di conversione radicale. Il nocciolo della questione per Luca sta proprio su questi due poli. Uno, il perdono gratuito, la grazia. L'altro, la conversione radicale come frutto del perdono e della grazia, e che ha i suoi effetti prima di tutto, o in modo emblematico, sul piano economico. Invece, se ci mettiamo a osservare le quantità, questo ci porta completamente fuori strada, ma è significativo il solo fatto che ci venga in mente il discorso della quantità. Mentre in tutti e due i casi si tratta di una chiamata di Gesù alla conversione. Alla conversione radicale, al cambio di mentalità, cambio di qualità della vita. Significativo che noi invece restiamo colpiti o attaccati al gioco delle quantità. Sintomatico di una nostra caratteristica situazione, che è di difesa davanti al radicalismo evangelico.
Volevo sapere come si inseriscono, mi sembrano un pochino buttati lì, invece quei versetti sull'impossibilità del matrimonio, i versetti dal 18° al...
Sì.
Cioè mi sembrano un pochino
sì,
fuori posto, come mai sono stati messi lì e poi in maniera frettolosa, diciamo, di tratta. Mentre invece mi sembrava che gli altri evangelisti...
16-18, capitolo 16, versetto 16-18.
Al limite potevano stare di più allora nel 17esimo, dove si parla dello scandalo, del sacramento interno, della fede può fare miracoli, no? Fa una serie di detti.
In effetti come contenuto non sono omogenei con quello che viene prima e con quello che viene dopo, perché sia quello che viene prima sia quello che viene dopo ha come tema la ricchezza iniqua, la povertà, condivisione, queste cose qua, il nostro discorso fondamentale per Luca. Invece quei tre versetti lì non sono fuori di questo ambito. Dovrebbe essere, non sicuramente, perché se fosse una scelta sua avrebbe notato questo tipo di incongruenza e l'avrebbe disposto diversamente. La spiegazione più probabile sarà che si tratta di un materiale tradizionale che l'autore ha trovato, come dire, mescolato insieme ad altro, e come tale, cioè materiale tradizionale, quindi materiale proveniente dalla predicazione di Gesù, lo ha custodito e conservato, anche se non coerente con quello che precede, quello che segue. Ma questa preoccupazione della coerenza, che invece a noi sembrerebbe abbastanza coerenza letteraria, no? Cioè che sia omogeneo il contenuto del capitolo, non è poi così importante per gli evangelisti, perché siamo noi che vedremo più coerente il capitolo 16, che poi non è un capitolo fatto dall'evangelista, per cui i capitoli delle nostre Bibbie sono stati messi dagli editori della Bibbia stampata con la stampa, quindi non appartengono all'epoca dell'evangelista, per cui non c'è proprio il problema della coerenza del capitolo 16. È questo contenitore immenso, centrale dell'opera del Vangelo secondo Luca, che è la sezione del viaggio, che contiene dentro di tutto un po', diciamo così, dal punto di vista dei contenuti. Perché? Perché è un contenitore di materiale, di tradizioni cristiane primitive che l'Evangelista è andato a cercare, che ha trovato in altre fonti probabilmente, e che poi ha messo qui nella sezione del viaggio, nel contenitore del viaggio. Quindi non, evidentemente l'autore non aveva questa preoccupazione, non gli dava nessun fastidio, nessun disagio il fatto che dopo quella parabola e prima dell'altra, che invece sarebbero più omogenee tra loro, venissero questi versetti di altro argomento, che sono quelli della novità del regno di Dio, esemplificata con l'indissolubilità del matrimonio, cioè con un pronunciamento di Gesù che anche gli altri evangelisti conoscono, che non riguarda la povertà, riguarda un'altra cosa, ma che comunque è altrettanto percepito dai discepoli come altrettanto radicale quanto il discorso della povertà. Lo si vede bene nel Vangelo di Matteo, dove in un capitolo del Vangelo di Matteo queste due cose, cioè quella del giovane ricco e quella dell'indissolubilità del matrimonio, sono messe una dietro l'altra, nel capitolo 19 del Vangelo di Matteo, come due test, come due esemplificazioni del radicalismo evangelico, cioè del capovolgimento di mentalità che scaturisce dall'insegnamento di Gesù, sia sul piano economico, sia sul piano dei rapporti di coppia, sia sul piano dei rapporti di famiglia e così via, insomma, su tutte le sfere e i settori della vita, l'accettare, l'accogliere l'insegnamento di Gesù comporta delle trasformazioni radicali, qualitative, di cui questa sarebbe una, no? Infatti nel Vangelo che dicevo prima di Matteo, nel capitolo 19, quando Gesù fa la proposta della lettura del rilegge l'Antico Testamento, il libro di Genesi, dove dice, no, l'uomo lascerà la sua madre, si unirà alla sua donna, i due saranno una cosa sola, rilegge quel passo dicendo, perciò, cosa significa questo passo della Bibbia? Significa che l'uomo non può separare ciò che Dio ha unito, quindi, cosiddetta, quindi solubilità sotto forma...
Io ogni tanto penso anche alle posizioni che Dio la Chiesa a questo proposito, tipo, per esempio, dà la possibilità di non considerare unite due persone dal punto di vista proprio... Ecclesiastico, se per esempio una delle due non può procreare, oppure magari dà la possibilità a una persona che ha perso il marito, una persona che ha perso la moglie, di risposarsi, no? Giusto? Io non capisco come possa andare d'accordo con quello che dice Gesù, dice non osi l'uomo separare ciò che gli è unito. Come si concorda questa cosa? C'è una reinterpretazione della Chiesa? A me mi sembra molto restrittivo quello che ha detto Gesù. Perché la Chiesa dice sì, allora due si possono per esempio anche non considerare uniti in matrimonio, se per esempio uno dei due non sapeva che concepiva nel matrimonio e l'altro per esempio non poteva procreare. Questo è il mio, perché magari, ecco, anche da quello che faccio io di studio, poi io per il resto non lo so di preciso come funziona, però questa è una delle...
Ma la formulazione delle cose fatta dalla Chiesa come sotto l'aspetto giuridico mantiene sempre il principio della indissolubilità anche in questi casi, cioè questi non sono casi di scioglimento della indissolubilità, ma vengono presentati come casi di non esistenza del matrimonio, cioè, come si dice in termini giuridico, di nullità, non di solubilità. Quindi dal punto di vista di principio le cose sono formulate, la casistica, perché è una casistica che tu ti riferisci, è formulata nei pronunciamenti ecclesiali, sempre in maniera tale che il principio dell'indissolubilità è intangibile, intoccabile, sempre e assolutamente intoccabile. Sono presentati, non a caso, infatti, queste casistiche qui come casi di non esistenza del matrimonio, di non avvenuto avvenimento di questo genere che non è reversibile, no? Per secondo l'insegnamento.
Sì, però io penso che due persone, no? Magari che celebrano il matrimonio, il prete gli dà la benedizione, tutto, poi non lo so, non si è capito come viene preso come nullità, però
ci devono accettare anche la
posizione.
Va bene, però qualcuno ha nascosto qualcosa nel caso di nullità. Il discorso che parlavi tu della non procreazione.
E se uno per esempio non lo sapeva?
E se non lo sapeva, non c'è il caso di nullità. No. Se non può procreare, mica c'è la nullità. C'è tanta gente che non può avere figli.
Sì, ma ci si può
avere via. Sì, appunto, ci si può avere via.
No, ci si
avrà di
cosa. Non può succedere, mi pare che sia un matrimonio non consumato.
Il ratto non consumato non vuol dire che non può avere figli.
Sì, no, vabbè, sì.
Il ratto non consumato non si riferisce ai figli, si riferisce all'impotenza. Allora, l'impotenza, non a caso, è considerata un caso di non avvenuto matrimonio. precisamente perché non è possibile che avvenga. Dunque si tratta di una, nel caso della celebrazione, si tratta di una celebrazione di qualcosa che non c'è e quindi di una non celebrazione. Ecco perché si parla di nullità e non di solubilità. Ancora più chiaro l'altro caso che facevi te, insomma, si tratta di casi di, che vengono chiaramente presentati come casi di non esistenza del matrimonio e non di solubilità del matrimonio. Quindi il contrasto con il principio non c'è, ma viene proprio rigorosamente salvaguardato il principio stabilito della indissolubilità del matrimonio, che non deriva dalla Chiesa ma da Gesù, e quindi l'uomo non separi ciò che Dio ha unito, resta alla base assoluta.
Qual è anche quello del fatto magari che le persone, queste sono curiosità mie, tipo che ecco, una persona che rimane vedova o vedovo si può risposare, no?
Lì è ancora più chiaro che il matrimonio non esiste. Cioè, il fatto che uno sia vedovo o vedova significa che la coppia non c'è più. Cioè che il patto reciproco, come dire, la convivenza radicalmente unitaria, no? Che può essere solo intesa come tale tra persone, è venuta a cessare, non c'è. Di conseguenza non c'è più il caso di matrimonio, quindi non c'è più il caso di solubilità, perché viene a mancare ciò che dovrebbe essere sciolto. Non può essere sciolto ciò che non esiste, in principio dunque resta tale quale. O non esiste a monte, cioè perché non è mai esistito fin dall'inizio, o non esiste a valle, perché è cessato ciò che esisteva, sono due casi di non esistenza, non di scioglimento. Ecco perché sono previsti questi due casi, cioè sono due casistiche di scioglimento o di nullità, non di scioglimento ma di nullità, e quindi il principio resta intoccato.
Ma a me non mi sembra chiaro quello del potersi risposare.
Non sembri chiaro dal punto di vista personale, perché uno ha una persistenza di sentimenti, e quindi sul piano sentimentale.
Sì, ma sono, le persone sono unite da Dio, no? Per sempre, no? Anche se una viene a mancare fisicamente e l'altra si risposa, non capisco come sia compatibile questa cosa.
Sì, però questo
ti avrà fatto morire maturi.
No, ma l'andare via
era un po' velenoso nei rapporti intimi.
Non è da mettere sul piano del morire, no?
Mi però pare. Viene a mancare quel rapporto che dicevi te, che non c'è più.
Quale rapporto?
Il rapporto di coppia, non ci sono più due persone.
Siccome non ci sono più due persone,
uno è morto,
la stessa cosa se uno va via, perché no. Se uno va via non è che non ci sono più due persone, sono solo distanti, non è che non ci sono più, è un po' diverso, non è paragonabile, e c'è di mezzo
fisicamente, però
Fisicamente non è comparabile. No, è fisicamente che non è comparabile la distanza dalla morte. Sono due fatti fisici, proprio fisici, ben diversi. La distanza, l'allontanamento, la separazione visibile, insomma, di un tipo e dell'altro.
Se uno muore, se è legato per sempre a questa persona, legato. Non capisco perché uno si può risposare.
Ma legato per sempre che cosa vuol dire? Oltre la morte?
No, finché la morte non mi separa.
Questo è il punto. Cosa vuol dire per sempre?
No, non è anche oltre la morte.
No, no, no.
Finché la morte. No.
Dunque, c'è il problema. C'è il problema se il matrimonio o la comunione interpersonale della coppia è qualcosa che ha una funzione così importante anche al di là della morte o no, oppure se è una caratteristica di questa esistenza. In altri termini, qui bisognerebbe prendere un altro passo del Vangelo che ci aiuta a chiarire. Una volta, dice il Vangelo di Matteo, che a Gesù è stata fatta proprio questa domanda qui. Cioè, se oltre la morte continuava la caratteristica dell'indissolubilità del matrimonio anche oltre la morte, cioè nella risurrezione, nel capitolo 22esimo del Vangelo di Matteo. Quando a Gesù fanno quella famosa domanda trabocchetto di una donna che aveva
ammassato il fratello,
aveva avuto 7 mariti, e quindi si dice, per dimostrare che la risurrezione dai morti non esiste, che è una favola, si dice a Gesù, ma questa qui adesso, se ci fosse la risurrezione, come sarebbe conciata? Di chi sarebbe la moglie? Matteo 22, 23, 33, questo è il passo. Allora, la domanda era stata fatta per dimostrare che la risurrezione dei morti non esiste, cioè che era una favola. E Gesù chiaramente capisce che questo è il senso della domanda e risponde a tono su questo piano. Però il modo come la domanda è formulata implica qualcos'altro, cioè hanno preso come argomento per fare la domanda precedentemente la coppia, il caso della coppia, cioè il caso dell'appartenenza reciproca di un uomo e di una donna che si sposano. Siccome il caso preso per dimostrare quella cosa che interessava loro è questo, indirettamente, mentre direttamente si parlava della risurrezione dei morti, indirettamente, per via del caso preso, si viene a parlare anche di questa faccenda che stiamo dicendo. E in effetti si vede che Gesù, prima di rispondere direttamente alla questione sulla risurrezione, risponde alla domanda sulla coppia, che era l'oggetto preso per fare la dimostrazione, e dice che nella risurrezione, versetto 30, non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli di Dio. Allora, questa risposta di Gesù, che si riferisce, non è la risposta diretta alla domanda, è soltanto la premessa, visto che era stata fatta la domanda prendendo come spunto la questione del rapporto tra uomo e una donna, no? Allora, indirettamente vuol dire che Gesù manifesta qui una concezione della indissolubilità, come la viene chiamata altrove, come funzionale all'attuale regime dei rapporti tra le persone, prima della risurrezione. Come se facesse questo ragionamento, questo detto in soldoni, per capirci, come se Gesù avesse fatto questo ragionamento qui, o suggerisse, non è che l'avesse fatto, suggerisce questo ragionamento. Dice, l'appartenenza reciproca di un uomo e di una donna nel rapporto di coppia è esigita, l'esclusività di quel rapporto, la indissolubilità di quel rapporto, è esigita dalla necessità di proteggere da insidie di tipo consumistico, furbacchero, prevaricatore, l'autenticità, la serietà del rapporto interpersonale. Come dire, è un'impalcatura necessaria a proteggere l'autenticità del rapporto uomo-donna, perché sia non un rapporto di tipo profittatore o contrattuale o consumistico, ma un rapporto di alleanza, di comunione interpersonale. Per proteggerlo in questo mondo di peccato, di individualismo e di egoismo esasperato, per proteggere quella cosa da una serie di insidie che derivano da questo mondo, c'è la protezione indissolubilità o appartenenza esclusiva, che è la stessa cosa, no? Di chi è la moglie, era la domanda, no? O di chi è il marito, cioè se te sei mio non sei d'un altro, se io sono tuo non sono d'un altro, questo è il discorso, no? Indissolubilità o appartenenza esclusiva. Ecco, sembra che qui Gesù suggerisca che questa cosa è un'impalcatura di protezione necessaria in questo mondo di peccato per proteggere il rapporto interpersonale dalle insidie distruttrici. Ma una volta venuto a cessare il problema dell'insidia, e quindi il rischio del peccato, l'impalcatura cade, non ce n'è più bisogno. Come dire, che la esclusività del rapporto non è qualcosa di assoluto, ma di funzionale a qualcos'altro. Cioè a che cosa? A l'autenticità del rapporto interpersonale. Insomma, l'esclusività non è una proprietà dell'amore, ma è una proprietà della protezione necessaria all'amore e nel mondo del peccato. Questo è ciò che Gesù sembra suggerire, perché dice nella risurrezione, cioè quell'altro mondo, quando il rischio del fregare non esiste più, non c'è più bisogno dell'impalcatura di protezione, cioè, in soldoni, l'essere mio o l'essere tuo non esiste nell'amore, perché l'amore non è possesso. Il considerare l'altro come possesso esclusivo è un'impalcatura provvisoriamente necessaria in presenza di insidie contrarie, come se si volesse dire. E siccome l'amore è gratuito, è un'offerta di sé e non una conquista, un possesso, allora si dice, al di là della necessità di protezione, al di là del recinto di protezione, al di là di ciò che è una esigenza dovuta all'emergenza, l'amore non è possesso esclusivo, ma offerta di sé. Dunque, la coppia, il matrimonio, l'esperienza della comunione interpersonale, protetta dal recinto di protezione della esclusività del rapporto, è una scuola per imparare ad amare. O per imparare ad amare in modo autentico e non inquinato pericolosamente o come si dice, insidiato, corrotto e bacato. Per cui ogni rapporto di coppia, nella sua esclusività, è un'impalcatura e una scuola per imparare. Una volta imparato in modo definitivo, cioè non essendoci più l'insidia, non c'è più bisogno dell'impalcatura. Come dire, tutte le persone sono destinate per imparare ad amare in maniera non parziale, protetta, ma in maniera libera, che vuol dire senza esclusività, perché nell'amore vero ogni offerta di sé non è rivale di un'altra, ma solo una crescita ulteriore, uno sviluppo più grande. Per cui si comprenderebbe in questo orizzonte qui, si comprenderebbe benissimo che l'indissolubilità sia un discorso limitato a questa situazione storica come tale, tolta la quale non c'è più, cioè tolta la quale il rapporto di amore gratuito maturato dentro questa impalcatura non solo non cessa, perché non può cessare, ma non ha più rivali, non ha più il problema della rivalità, cioè dell'appartenenza esclusiva. Non so se sono riuscito a fare intravedere cosa c'è a sostegno del discorso che facevamo prima, no? Del fatto che l'indissolubilità è qualcosa che è una caratteristica del rapporto, che essendo di impalcatura e di protezione è qualcosa che vale fino a un certo punto e poi non più. Non perché dopo il rapporto è finito, ma perché è passato a un altro stadio, quello dove non c'è più bisogno di rivalità, dove la rivalità non ha più luogo e non c'è più bisogno di protezione, dove cioè le persone possono contemporaneamente essere capaci di un rapporto di amore non unico o univoco, ma universale e come tale svincolato da ogni possibilità di rivaleggiare, da ogni senso del mio e del tuo. Il senso del mio e del tuo è qualcosa di provvisorio, di impalcatura, per imparare ad amare. Dopodiché l'impalcatura non serve più. Per imparare ad amare in un mondo dominato dal contrario dell'amore, quindi bisognoso di protezione. E se ci si pensa bene, è proprio vero quello che dice. Se ci si pensa bene, è proprio vero che l'indissolubilità non è l'essenza della coppia. È qualcosa di essenziale nella misura in cui esiste il pericolo del, come si dice?
Inquinamento.
Dell'inquinamento, no? Della falsità, della fregatura. Ma nell'ipotesi che non esista più questo pericolo, e quindi non esiste più la rivalità, non esiste più il bisogno di proteggere, perché si è approdati alla gratuità assoluta, a questo punto l'indissolubilità appare come secondaria e non necessaria. Anzi, a questo punto si scopre che la meta, il punto di approdo dei rapporti di coppia, non è l'esclusività ma l'oblatività. E a questo punto si scopre allora che sia l'essere sposati o l'aver intrapreso un rapporto di coppia, sia il non averlo intrapreso, cioè aver preso un'altra strada, come ad esempio, che so io, quella che Gesù chiama la verginità consacrata, il celibato per il regno, quello che propone lui, quello che lui ha vissuto, confluiscono. Non sono due parallele, sono due impalcature diverse per costruire la stessa vita, o meglio, per rispondere alla stessa vocazione originaria dell'uomo e della donna di essere fin dalle origini dal creatore, dalla creazione, concepiti, programmati, tra virgolette, pensati per diventare capaci d'amare. La originaria e fondamentale vocazione all'amore è la stessa, da una parte e dall'altra. E tanto è vero che è la stessa, che al di là della diversificazione provvisoria dovuta al mondo del peccato e alla insidia, confluiscono nello stesso punto d'approdo. Praticamente anche la coppia, al di là di questo passaggio dove vige il pericolo, il rischio, si rivela un rapporto tra persone dello stesso tipo di quello che a questo mondo professa, proclama, profetizza, preannuncia chi non si sposa ma vive il celibato per il regno. È la stessa roba. Ed è molto suggestivo accorgersi di questo, perché a pensarci bene è proprio vero che tutti i fenomeni di gelosia e di esclusività sono impalcature protettive, funzionali a, e viceversa, che il carattere visibile, fondamentale della verginità consacrata, del celibato per il regno, cioè del non essere, no? dell'escludere il rapporto tra l'uomo e la donna, no? Il rapporto di coppia è provvisorio, è parallelo all'altro, è una struttura, un'impalcatura provvisoria e funzionale per proclamare, per vivere, per sperimentare, per inseguire, per camminare verso la stessa cosa, cioè la gratuità dell'amore. Il rapporto universale e gratuito che è quello di Dio, che è l'immagine e somiglianza di Dio, secondo quel bellissimo racconto di Genesi, dove si dice che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, e per questo li ha fatti maschio e femmina.
1.27.
No? Cosa che diventa luminosamente suggestiva in questa rilettura che ne fa Gesù attraverso la, la presentazione dell'indissolubilità come viene fatta qui come una struttura protettiva. Però in un mondo dominato dal, dal possesso, dallo spirito di possesso e di conquista, quindi dall'idolatria di sé, questa proposta di Gesù dell'indissolubilità del matrimonio come valore assoluto, che poi nel capitolo 22 viene rivelata come qualcosa che è un'impalcatura, ma nel 19° capitolo di Matteo viene proposta appunto come l'uomo non separe ciò che Dio ha unito, l'indissolubilità più assoluta senza eccezioni, viene percepito dai suoi discepoli come una proposta praticamente impossibile da vivere. Precisamente perché? Perché anche questa, come quella della ricchezza che dicevamo prima, presuppone, esige, domanda una qualità della vita alternativa, diversa. Presuppone, esige un autoesproprio dall'idolatria, dall'egoismo, dall'affermazione di sé, dal possesso. E per questo viene recepita dai discepoli come qualcosa di impossibile, no? Per cui si dice, ma se è così è meglio non sposarsi, chi è che riesce a vivere così? Rispondono i discepoli, no? Perché evidentemente sono figli di una cultura, di una mentalità, di un mondo che è quello del peccato, dove il matrimonio